fondamentale. La comprensione chiara e profonda della sua identità è la chiave per sprigionare anche le sue promesse di pace, perdono, libertà, vita. Chi è Gesù? È la domanda che il Vangelo di Marco si pone e cerca di affrontare nella sua narrazione. La persona di Gesù si manifesta sempre di più nel Vangelo di Marco e ci sono eventi che gettano luce su di lui, ed è un processo anche lento perché è di una portata enorme ed è una portata meravigliosa. Chi è Gesù? Una domanda attuale. Qualche anno fa è uscito il libro di Alistair McGrath qui in Italia, Chi è Gesù e perché è importante saperlo? E questa è una domanda importante perché ci sono tante opinioni su chi è Gesù. Basterebbe guardare i film del XX secolo sulla figura di Gesù. Sono mille sfaccettature, mille idee di chi fosse veramente Gesù. E sembra che più che altro sono le idee del regista ovviamente che proietta sulla figura di Gesù. Ma per avere una risposta a chi è Gesù non abbiamo altre strade che andare ai Vangeli. A coloro che c'erano, ce l'hanno raccontato in prima persona o hanno scritto le testimonianze degli altri. E chi è Gesù è parte importante anche del brano che vedremo questa mattina. Siamo nel Vangelo di Marco al capitolo 6 e vedremo che è importante sapere chi è Gesù anche per noi oggi. Dunque, siamo nel capitolo 6 e leggeremo un paio di brani che sono collegati, la moltiplicazione dei pani e Gesù che cammina sul mare. E poco prima o immediatamente prima di questi eventi, gli apostoli erano andati in missione. Vi ricorderete che Gesù ha mandato i 12, gli ha dato il potere di fare i miracoli che lui stesso faceva. E nel mezzo del racconto Marco ci parla anche di chi era Gesù, secondo l'opinione generale, e ci racconta la storia della fine della vita di Giovanni Battista. E al versetto 30 vediamo come Marco ci vuole dare risposte concrete a chi era Gesù e ci riporta dei racconti importanti. Gesù in questo Vangelo è sempre in movimento, ovvero il Vangelo ha dei ritmi molto serrati. Il Vangelo di Marco è estremamente dinamico e c'è sempre qualcosa che succede. E così leggiamo qualche versetto alla volta e commentiamolo insieme. Siamo al versetto 30 del capitolo 6 di Marco. Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Infatti era tanta la gente che andava e veniva e essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte. Cosa è successo? Che tornano gli apostoli e c'era bisogno di fare un briefing, un report, raccontateci quello che è successo. Anzi, loro erano entusiasti, lo leggiamo dagli altri Vangeli, di tutto quello che era successo. Un resoconto di missione e Gesù capisce che è il momento per rallentare un attimo. È il momento per andare insieme, per stare un po' calmi, per recuperare energie, per processare tutto quello che era successo. E vanno in questo luogo deserto, un luogo solitario, deserto non perché c'è la sabbia, ma perché non ci sono persone. Gesù si prende cura dei discepoli. E qua si vede, no? Riposatevi un poco. Gesù ha un cuore di cura verso i discepoli. Eppure non tutto va, fra virgolette, secondo i piani. Versetto 33. Molti li videro partire e li riconobbero e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. E come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Loro vanno via, cercano di andare in disparte, ma la folla li segue, un po' come le celebrities di oggi che non hanno un attimo di tregua. E come risponde Gesù? Avrebbe potuto dire: mo basta, dateci un po' di privacy, lasciateci stare, ci vediamo fra un paio di giorni, non scappo, torno. E invece leggiamo che Gesù vide una gran folla e ne ebbe compassione. Ha una reazione quasi viscerale Gesù di trasporto verso queste persone, e questo è qualcosa di molto bello, di molto incoraggiante. Gesù ha compassione verso le persone, Gesù ha il suo istinto è un istinto amorevole. E dice che erano pecore senza pastore. C'è un brano nell'Antico Testamento che racconta questo stato delle pecore senza pastore in Israele, ed è in Ezechiele. Voglio leggere giusto qualche versetto da Ezechiele 34. Anche se non lo cercate, ascoltate la descrizione. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza di acqua ai pastori, così parla Dio il Signore: guai ai pastori che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori dovrebbero pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. E esse, per mancanza di pastore, si sono disperse. Sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Le mie pecore si smarriscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Il problema di Israele era un problema spirituale, erano senza pastore. Questo era vero ai tempi di Ezechiele ed era vero ai tempi di Gesù. La descrizione di Marco non è casuale. Gesù le vede e le riconosce come pecore senza un pastore. E Gesù, a quel punto, interviene. Gesù, il vero leader, il vero pastore, si inserisce e si prende cura delle pecore. Ora, le nutre con l'insegnamento, perché questo è il cuore, ma non si ferma là. Conosce il problema fisico. Tutto il cibo del mondo, è vero, non può appagare la fame dell'anima, ma si ascolta molto meglio se lo stomaco è pieno. E quindi il Signore, dopo aver insegnato, provvede e vuole provvedere ai loro bisogni. Essendo già tardi, versetto 35, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Conosciamo bene questa storia, no? I discepoli, molto pragmati, dicono: ok, si è fatta una certa, se mi permettete, è ora di andare. Ma possono andare a comprare e a risolvere, cioè, che stiamo a fare? A un certo punto bisogna andare a mangiare. E forse pensavano anche: finalmente ci riposiamo. Ma Gesù ha qualcosa in serbo per loro, non solo per le pecore di Israele, ma inclusi i 12, gli apostoli. Qualcosa che parlerà ancora della sua identità. E quindi sapete la storia: egli rispose: date loro voi da mangiare. Ed esse a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete andate a vedere? Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli li comandò di farli accomodare a gruppi sull'erba verde e si sedettero per gruppi di 150. Poi Gesù prese 5 pani e 2 pesci, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuisse alla gente, e divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche i resti dei pesci, e quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Un miracolo sorprendente. E siamo un po' abituati a questo miracolo, sì, l'ho sentita, il pane, il pesce che si moltiplica. Penso che abbiamo fatto un po' abitudine a questa realtà, ma cerchiamo di immaginarci cosa poteva essere, che effetto, che meraviglia. Qua si parla di 200 danari, vero? Andremo a comprare pane per 200 danari. 200 danari, grosso modo, sono 200 giorni di lavoro. Cioè, per sfamare 5.000 persone serve un sacco di soldi. Come facciamo? Cioè, molto problema molto pratico. Gesù li fa sedere sull'erba verde. Questo è un dettaglio molto interessante, che da un lato ci fa vedere che c'era qualcuno che c'era, perché l'erba verde sembra un dettaglio insignificante. Chissà se in tutto questo contesto Marco non ci racconta dell'erba verde per ricordarci del Salmo 23, dove il Signore fa riposare, no? Fa pascere nell'erba verde, dà da mangiare l'erba verde. E quindi si organizzano seduti quasi come se fosse un evento formale, a gruppi di 100 e di 50. E il cibo? Ora, tu cosa avresti fatto in una situazione del genere? Gesù dice, falli sedere. Ovviamente i discepoli conoscevano abbastanza Gesù da fidarsi, e credo che a volte noi abbiamo la stessa sfida, vero? Il Signore ci dice, inizia a lavorare, poi ci penso io. È una sfida di fede, di fidarsi del Signore. E qui il miracolo ovviamente è sorprendente. Ora, non ci viene raccontato come effettivamente è successo, ma sospetto che sia così perché neanche i discepoli hanno capito effettivamente come era successo. Cosa poteva raccontare Pietro a Marco, che ha scritto questo Vangelo? Stavamo lì, a un certo punto c'era pane e pesce per tutti. Qualcosa di straordinario. Avanzavano 12 ceste, una per discepolo. Cioè, dopo il pasto c'erano più cibo di prima, che è qualcosa di incredibile. E tutto questo racconto, è vero, ci parla del soprannaturale, di Gesù che ha poteri soprannaturali, ma ci dice anche qualcos'altro. Perché chi era che provvede cibo in abbondanza nell'Antico Testamento? Chi è che faceva venire il cibo dove non c'era cibo in un deserto? Ovviamente Dio, quando provvedeva la manna nel deserto al popolo di Israele. Solo Dio era in grado di provvedere la manna in questo modo. E Gesù fa una cosa simile, in un deserto porta cibo dove cibo non c'era. E poi ci sono anche altri episodi nell'Antico Testamento dove c'è qualcosa di straordinario, sia Elia che Eliseo operano in qualche modo una moltiplicazione con la donna di Sarepta e la vedova, l'olio della vedova. E quindi c'era Gesù facendo questo, stava dando delle indicazioni, che era un profeta, sì, ma anche qualcosa di più di un profeta. E un commentario dice che l'enfasi non è sul miracolo, ma su colui che lo compie. Non è un semplice profeta, appunto. Gesù agisce come Dio, provvede il cibo come Dio, perché Gesù è il pastore di Ezechia 24:23. Infatti più avanti dice, Dio dice, non avete un pastore? Porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo, Davide. Egli la pascolerà, egli sarà il loro pastore. Il Signore interverrà, Lui stesso, per provvedere un pastore, per dare un pastore. E quando sappiamo bene che nell'Antico Testamento si chiama il figlio di Davide, sta parlando del Messia. Sta parlando dell'agente di Dio, colui che interviene per Dio, che rappresenta Dio, e come vediamo da questo Vangelo, come vedremo anche più avanti, che è Dio. Il Signore sta intervenendo in maniera chiara per farsi vedere. E quello che succede conferma questa stessa storia, perché fin qua Gesù sta dicendo: io sono Dio. Questa moltiplicazione, sovrano e compassionevole. E la storia che viene dopo ribadisce questo in maniera anche forse un po' sorprendente. Leggiamo il versetto 45 e 46. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato le folle. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Ok, questa è andata, hanno mangiato, adesso dai, andiamo dall'altra parte. Lì forse, pensavano i discepoli, troveremo un po' di tranquillità. E Gesù dice, voi iniziate ad andare, io vi raggiungo. Ora abbiamo detto che Gesù è sempre in movimento, in realtà abbiamo molti fotogrammi del Vangelo di Marco con Gesù che prega, che si prende il tempo per passare, del tempo da passare con il Padre. E nel frattempo manda i discepoli. Ora mettiamoci nei panni dei discepoli. Altra volta in barca, dopo una missione, una serata extra, un pomeriggio serata extra di lavoro, di insegnamento, di gente da tutte le parti. Vanno in barca e cosa succede? Versetto 47. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era sulla terra, e vedendo che i discepoli si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, Ecco fatto. Adesso ci mancava il vento. E qua la parola si affannavano, si potrebbe rendere come si torturavano, erano torturati da questo vento. Erano afflitti da questo vento. Non erano in pericolo, non sta parlando di una tempesta, ma un vento che ti si oppone. E tu stai lì cercando di remare dopo tutto quello che è successo, dopo Gesù che ti dice di fare cose che sembra che va sempre peggio. Non so se vi siete mai sentiti così, oltremodo stanchi. Dici, Signore, ma fino a che punto? Cioè, che deve succedere qua? Prima che riusciamo a ritirare un attimo il fiato. Ma non lo vedi che non ce la faccio? Che non finisce mai, c'è una cosa dopo l'altra. A volte ci sembra, vero, che il Signore non vede. Però il Signore ha un piano. E in questo brano un commentatore dice questo: la tempesta, il vento, non dimostrò che fossero usciti dal sentiero della volontà di Dio, anzi per loro il sentiero di Dio passava attraverso la tempesta verso l'altra riva del lago. Gesù sa quello che sta succedendo, ci viene detto che li vede da lontano, non sappiamo se li vede in maniera soprannaturale oppure, dato che il lago di Galilea non è così grande, magari con la luna fuori poteva vedere effettivamente la barchetta in mezzo al mare. Ma non è questo il punto. Lui vedeva e si avvicina a loro. Andò incontro a loro camminando sul mare. E questo è forse il miracolo più famoso di Gesù. Gesù che cammina sul mare. E leggiamo che essi, e voleva oltrepassarli, ci viene detto. Ed essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli parlò subito loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro, il vento si calmò ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Ok, torniamo un attimo indietro, andiamo a vedere che succede. Gesù cammina sull'acqua. Che vuol dire? Perché Gesù cammina sull'acqua? O meglio, qual è il significato di questa azione? Sicuramente è un evento unico, ma anche qui Gesù sta facendo qualcosa, sta cercando di comunicare qualcosa ai suoi discepoli. Anche nell'Antico Testamento Dio usava il mare come strada. Una volta perché ha aperto le acque, sia del Mar Rosso che del Giordano. Ma poi leggiamo anche nel Salmo 77, 20, un'altra espressione che è la seguente. Che ci ricorda come il Signore ha il potere su queste cose e dice: tu guidasti il tuo popolo come un gregge. Al versetto 19: tu apristi la tua via in mezzo al mare, i sentieri in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono visibili. Oh, ci ricorda questa apertura. E poi c'è Isaia 43:16, che ha un'altra espressione molto importante. Il Signore aprì una strada nel mare, fece un sentiero fra le acque potenti. Quindi questa immagine di Dio che cammina nell'acqua per certi versi già c'era. Ma poi c'è un altro versetto che è ancora più esplicito, in Giobbe, dove dice: Dio da solo spiega i cieli, cammina sulle onde più alte del mare. Ok, chi è che può gestire il mare? Chi è che può attraversarlo in qualche modo? Solo Dio. E qui vediamo Gesù che cammina sul mare. Chi è Gesù? È questo Dio sovrano. E poi c'è questa espressione che è un po' strana, non so se ci avete mai riflettuto, voleva passare oltre, voleva oltrepassarli. Sembra un comportamento bizzarro, non è immediatamente chiaro. Perché? Stava facendo un sorpasso, voleva arrivare lì prima a fargli una sorpresa. Perché passa oltre? Qual è l'obiettivo di Gesù? Qui abbiamo delle allusioni importanti, un'altra volta, a un brano molto importante dell'Antico Testamento. In Esodo 33, quando Mosè chiede a Dio di rivelarsi. E sentite cosa dice. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria, fammi vedere chi sei, la tua essenza. E il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te. Farò grazie a chi vorrà fare grazia e avrò pietà di chi vorrà avere pietà. E più avanti dice ancora, mentre vai qui, tu sarai in quel masso e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano affinché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si potrà vedere. Poi effettivamente, capitolo dopo, il Signore passò davanti a lui e gridò, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento a ira, ricco in bontà e fedeltà. Questo passare è oltrepassare, è la stessa parola. Gesù, passando oltre, voleva farsi vedere. Non era un modo per prendere una scorciatoia. L'obiettivo di passare oltre è proprio quello di farsi vedere, di farsi riconoscere. Perché stava facendo qualcosa che solo Dio poteva fare. E infatti, quando arriva sulla barca, quando loro si spaventano e Gesù interviene, e gli parlò loro e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. E sappiamo bene questo sono io, è io sono. Sono le stesse parole che vengono usate nell'Antico Testamento in quello stesso brano per esprimere io sono, quando poi la Bibbia viene anche tradotta in greco. E quindi Gesù sta dicendo, sono io, cioè io sono. Invece di una storia sul salvataggio da parte di Gesù dei suoi discepoli in difficoltà ma non in pericolo, questa è una storia di epifania sulla rivelazione di Gesù ai suoi stessi seguaci, dice uno studioso. Chi è Gesù? Gesù è il Dio sovrano e compassionevole. E perché è importante saperlo? Perché ci dà la possibilità di rispondere a Lui e di beneficiare della sua identità. Ma non è automatico. Cosa ci viene detto alla fine? Essi più che mai rimasero sgomenti perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Cosa c'era da comprendere del pane, del fatto dei pani? Che Gesù operava come Dio, che spalmava il popolo come all'Esodo e il mare era diventato una strada, ancora una volta. I discepoli non capivano chi era Gesù veramente e quello che voleva fare verso di loro, avevano una visione ancora confusa. E sembra che più Gesù si rivela e più i discepoli rivelano la loro umanità e incredulità. E queste due espressioni, no? Che avevano il cuore indurito e altrove ci viene detto che avevano una fede piccola, sono due peccati che si ritrovano in Marco regolarmente. Anche nei discepoli. Ovviamente c'è una differenza fra il discepolo che ha iniziato a credere e il capo religioso che si indurisce sempre di più. Ma il concetto è sempre questo, è la mancanza di percettività spirituale, la mancanza della prontezza nell'apprendere. Per cui alla fine siamo noi stessi ad essere biasimati, perché il Signore si sta facendo vedere. E la piccolezza della fede, dice ancora uno studioso, è l'incapacità di ricordare l'opera di Dio nel passato e di applicare quella conoscenza della sua natura ai nostri problemi attuali. La fede è piccola quando non riesce a trarre beneficio da quello che ha imparato, da quello che ha visto. E io non so come vi sentite voi, ma io sono mancante in questo. E combatto a volte per mantenere quel cuore morbido, fedele, che ha fede nel Signore. Anche perché quando stai nella tempesta, il vento tira e sei stanco e sembra che non succede niente e che Gesù ti fa correre a destra e a sinistra e sembra che non ha fine. È più difficile, vero, avere fede. Quindi questo brano vale anche per me oggi, come vale per voi. E ci chiama a fidarci di Dio anche in mezzo al vento che rema contro. E il Signore si vuole far vedere, si vuole far riconoscere. E questo brano mi ha incoraggiato molto ultimamente, anche se mi sento ancora in una tempesta, col vento che batte contro, sapendo che la tempesta non è capitata per caso, sapendo che il Signore vuole farsi vedere, che il Signore vuole rivelarsi. E quindi la sfida che abbiamo è di affidarci, di credere a questo Dio sovrano e compassionevole. Perché alla fine quello che Dio vuole dirci è che Lui è il nostro Dio, che ci ama, che ha un cuore di compassione, che è dalla nostra parte, che ci vuole aiutare. Dobbiamo ricordare l'opera di Dio nel passato e applicare quella conoscenza al presente. È una buona notizia, ed è difficile perché ci richiede, per certi versi potremmo dire, un'umiliazione emotiva. Ammettere che ho paura, che sono in difficoltà, che non capisco quello che succede. È lì che Gesù interviene. Un'umiliazione intellettuale, ammettere che forse di Gesù non ho capito ancora tutto, ci sono cose che magari pensavo di aver capito, ma devo andare a scavare ancora di più. E quello che succede con Gesù è che lui alla fine si rivela sempre meglio di quello che pensavamo, e noi peggio di quello che pensavamo. Ma dove la grazia, il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Gesù è Dio sovrano e compassionevole che si prende cura anche di te. Dio ti mette in situazioni scomode, difficili, di bisogno, perché vuole rivelarsi e farti del bene. Può sembrare che ti passi accanto, che ti ignori, che ti chiede l'impossibile. Può sembrare anche una tortura a volte. Ma Lui è lì che si prende cura di te, che vuole usarsi di te per prendersi cura di altri, affinché tu e gli altri possano conoscerlo meglio, in maniera più intima, e trovare appagamento in questo Dio meraviglioso e compassionevole, questo Dio sovrano e compassionevole, e soddisfare quella fame che abbiamo, no? Di amore, di sicurezza, di pace. Che il Signore ci benedica. Signore, ti ringraziamo per questa parola, ti ringrazio per questa parola. Grazie Signore Gesù che tu vai al di là della nostra piccola fede, ci insegui, ci persegui come un buon pastore. E Signore, abbiamo bisogno della tua cura, abbiamo bisogno Signore del tuo intervento. E Signore, ci vogliamo affidare completamente a te. Grazie Signore che hai cura di noi, e ti prego Signore di confortare questa mattina chiunque è afflitto, chiunque è sconcertato, chiunque è spaesato o chiunque è stanco, e che possiamo Signore guardarti con gli occhi della fede, sapendo che tu interverrai al momento giusto e ti farai conoscere sempre di più. Ci affidiamo a te, nel nome del Signore Gesù. Amen. C'è un canto che non canteremo perché non è, diciamo, da domenica mattina, però molto bello, di Stefano e Lidia Rigamonti, che si chiama Secoli ed Ere. Lo conoscete? Dice così, secoli, penso che Secoli Ere il titolo. Secoli e Ere, principi e re, uomini e dei, tutto è polvere. Demoni e santi, lamenti e canti, tutto è in mano al Dio che è in mano anche te. Albe e tramonti, nascite e morti, grida e silenzi, tutto è sotto di Lui. Ogni singola vita, ogni ingiustizia subita, tutto è in mano al Dio che si cura anche di te. Adonai Tsevaot, Lui regna e regnerà per sempre su noi. Il Signore, Yahweh Jireh, è il Dio della storia che vive accanto a te. Schiavi e potenti, montagne e venti, monti e galassie, tutto si inchina a Lui. Ogni singolo uomo, che sia perfido o buono, tutto è in mano al Dio che ha dato vita anche a te. Amen.